Sì, ci sono tante storie e tante strade che ci hanno fatto incontrare, però riassumerei in una cosa che una volta disse Simonetti, che mi disse, io vedo che voi siete contenti, desidero questo anche per la mia famiglia. E credo che il cristianesimo nasce tutto dal fascino, da una sana invidia per una vita bella che si vede. E la nostra vita mi pare che sia bella non perché io, Don Stefano, Don Paolo, adesso c'è anche Don Sergio, pensate che ha lasciato le Isole Canarie per venire a Torino, perché desiderava vivere il suo sacerdozio dentro una casa. Ed è questo il quid che ci caratterizza. Qua ci sono stati prima altri sacerdoti, bravi come noi, magari anche più bravi. La caratteristica nostra è che viviamo in una casa. Che viviamo il nostro sacerdozio in una vita comune. Ora, noi siamo di fronte a una crisi del sacerdozio, come vediamo nella carenza di vocazione e nelle difficoltà che hanno i preti, ma anche è la stessa crisi della famiglia. Quante famiglie sono in difficoltà. Sembra che sia impossibile vivere il sacerdozio, la famiglia in maniera cristiana, il lavoro in maniera cristiana nel mondo di oggi. Ecco, il nostro incontro nasce dal fatto che noi pensiamo che questo non sia vero. Che è possibile vivere il cristianesimo se si ha una casa. Infatti la nostra proposta, fin dall'inizio, anche se in maniera con vari tentativi, più o meno buoni o migliori o peggiori, è stato il desiderio di condividere la nostra casa con voi. Una cosa molto semplice. E quello che mi ha colpito è che molti di voi ci hanno aperto le loro case. Non tutti devono necessariamente vivere in una casa, in una famiglia, perché ci sono alcuni che vivono da soli. Ma cos'è la casa? La casa è avere dei rapporti preferenziali, delle persone più vicine che ci aiutano a lanciarci dentro il mondo. È da questo che nasce una casa. Allora, noi abbiamo desiderato fin dall'inizio condividere la vita che vivevamo in casa. E poi un altro pilastro che io pongo come essenza e sostanza della proposta che faccio, che è la libertà. Nella nostra parrocchia ognuno partecipa per quanto ritiene utile per lui, nessuno misura quanti incontri vieni e quanti incontri non vieni. Dico questo perché poi le cose che voglio dire di seguito devono avere questa premessa, perché ognuno ha il suo cammino, ogni persona, ogni famiglia, e non ci può essere uno schema che noi applichiamo a tutti. Ognuno deve trovare la sua strada. Ecco, questa sera vorrei dire brevemente qual è il tesoro, da dove nasce il tesoro della bellezza della vita comune che faccio con Stefano, con Paolo, con Pietro, adesso con Sergio, e dalla quale alcuni di voi sono stati affascinati. Dov'è il tesoro? Qual è la nostra forza? Dunque, il primo punto è una regola di preghiera. Perché nell'incontro con noi c'è come il rischio che voi vedete una cosa bella e si può vivere solo stando con noi. Non è questo che noi vogliamo. Quello che io spero è che quello che viviamo noi possa diventare la strada per la vostra famiglia, per voi, per le vostre case. E anzi, le cose che dirò sono il frutto di quello che vedo in alcune famiglie già in atto. Quindi non è un'utopia che ho pensato a tavolino, ma lo vedo già in atto in alcune famiglie. Allora, la prima cosa è una regola di preghiera. noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, senza del quale non possiamo fare nulla. Questa evidenza originale dell'uomo è persa nell'uomo di oggi, che pensa di poter fare tutto con le sue mani, di salvarsi da sé. Invece non è così. Noi ci scontriamo continuamente con i nostri limiti, le nostre incapacità, i nostri peccati. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Una piccola regola che io consiglio da vivere in famiglia: un momento di preghiera comune. Ciascuno decida quello che vuole. Ci sono alcuni che dicono tutti i giorni il rosario, due possono decidere di dire un Ave Maria assieme, ma fermarsi alla sera o alla mattina o partendo prima di uscire di casa e dire un Ave Maria assieme tutti i giorni, ricordandosi che si è messi insieme da Dio, è un aiuto immenso. Noi andiamo quasi sempre d'accordo e quando litighiamo, che capita ovviamente anche noi, ci perdoniamo dopo 5 minuti, non perché siamo più bravi, non perché siamo preti, ma perché preghiamo. E questa forza ci viene da Dio. Ora, qual è la difficoltà? Che tutti mi dicono, cioè molti dicono, però riuscire a stare dietro a tutto, 2 o 3 figli, tutte le cose, il lavoro, i ritmi del lavoro, non c'è il tempo. Allora, un piccolo aiuto che noi abbiamo dato, che è nato per caso in parrocchia, è il sabato mattina avere la possibilità di fare 1 ora e mezzo di adorazione che è guidata da Don Stefano quest'anno. L'anno scorso la guidava Paolo. Di modo che possiamo fare anche una piccola scuola di preghiera. Allora, proprio perché voglio dire, questo che dico è qualcosa di possibile per chi è sposato, c'ha i figli e lavora, volevo leggere una cosa di una mamma. Dice: ho dedicato 1 ora di adorazione quasi ogni sabato mattina, pregando il rosario per mio marito e i miei figli. Adesso, facendo il pellegrinaggio, mi ha veramente colpito che io dicevo vari rosari durante il cammino, no? È una gioia pregare per le persone che ami. Fai l'esperienza che tu gli stai facendo qualcosa di buono e che influisce sulla loro vita. Pregando il rosario per mio marito e i miei figli e leggendo dei libri sui santi. Questo può sembrare una gran noia e una perdita di tempo poi il sabato mattina. Invece è diventato il punto più importante della settimana, un momento per fermarsi veramente a guardare quello che c'è, liberandosi da pensieri inutili e affidandoci a chi meglio di noi sa qual è il nostro bene e mettendosi a sua disposizione e chiedendo aiuto una volta riconosciuto che da sola non ce la potevo fare. Quante volte facciamo l'esperienza che da soli non ce la possiamo fare? Io adesso sono tornato, mi sono trovato l'onda di tutte le cose della parrocchia, se penso, c'ho tutta la scrivania piena di cose, se penso ce la farò a farlo, mi viene l'angoscia, sono finito. No, allora mi affido al Signore e faccio quello che riesco. E entro nella pace. Allora, primo punto è una regola di preghiera in cui penso che il marito e la moglie dovrebbero aiutarsi. Il primo aiuto che il marito o la moglie o degli amici, per chi vive da solo, no? Perché una casa è anche l'amicizia, non vivono insieme ma vivono un'amicizia che li sostiene per andare a Dio. È aiutarsi in questo. Ad esempio, stamattina mi sono confessato, io che insegno tutti di pregare, poi dopo sono tornato, mi sono messo buttato a fare solo cose, mi sono confessato da Stefano e Stefano mi ha detto: tu insegni a noi a pregare, cerca di farlo anche tu. Vedete, anch'io no, ho bisogno di qualcuno che mi aiuta, che mi richiama. Quindi questo qua è il primo braccio della croce, quello verticale che ci porta in alto, senza della quale la nostra vita striscia in cose troppo basse rispetto al desiderio del cuore. L'altro braccio della croce è orizzontale ed è il dialogo tra di noi. La nostra casa, qua parrocchiale, ha questi due fondamenti. Uno è il rapporto con Dio nella preghiera, due è il dialogo. Noi abbiamo un incontro una volta alla settimana in cui ci raccontiamo che cosa stiamo vivendo. Questo è possibile anche per le famiglie. Noi in realtà non abbiamo così tanto tempo da stare insieme. Per dire, quest'anno abbiamo deciso che mangeremo insieme 4 volte su 14 tra pranzi e cene. Per il resto staremo sempre con gli altri. Abbiamo questo momento di incontro. Allora, io penso che un marito e una moglie possano prendere in considerazione di dare i figli a una babysitter o ai parenti una volta al mese, di andare fuori magari a prendere anche con un po' di vino che aiuta la il dialogo, no? In un posto bello. Poi adesso non vi devo suggerire io cosa fare, la passeggiata, ognuno ha le cose che gli piace, no? E iniziare a parlare, no? Parlare di cosa? Parlare di cosa? Io penso che bisogna affrontare le cose fondamentali che toccano la vostra vita, che sono il lavoro, come uno sta vivendo il lavoro, la salute, l'uso dei soldi, i figli, l'educazione dei figli, l'uso del tempo. Che cosa mi ha reso felice in questo mese, che cosa mi ha fatto fare fatica? Don Paolo ha proposto ad alcuni suoi amici universitari che si sono sposati, hanno avuto 3 figli, siccome hanno fatto la Bocconi, hanno lavori di alto livello che corrono come dei missili, con 3 figli, poi non si parlavano da anni tra marito e moglie, gli ha proposto questa cosa, hanno ricominciato. È chiaro che magari se sapete che sui soldi litigate, partite da un altro argomento. Però iniziare, avere del tempo. Noi abbiamo l'esigenza di parlare con le persone con cui viviamo e tante volte in questo vortice di vita questo si perde. Questo è l'altro braccio della croce. Una vita comune, una casa non stanno senza queste due cose. Un rapporto con Dio, il rapporto con Dio e il rapporto tra di noi, che sono inscindibili, inscindibili. Allora, questo, oppure il fatto di qualche volta di vedersi con gli amici. Adesso vorrei dire, per realizzare queste due cose che ho detto, siccome noi viviamo nello spazio e nel tempo, dobbiamo avere un'attenzione allo spazio e al tempo. Prima vorrei dire qualcosa sullo spazio, lo spazio in casa o lo spazio del dialogo o lo spazio della preghiera. Per pregare non si può avere il telefono acceso, è impossibile. La sola idea che ti chiamino ti distrae, e anche quando devi fare un dialogo minimamente profondo. Vorrei portare la testimonianza di Hamilton, il pilota di Formula 1. Gli chiedono come sono andate le vacanze. 2 settimane paradisiache di vacanza a Cuba. Secondo voi perché? Sapete perché sono state 2 settimane paradisiache? Perché non funzionava niente. Finalmente ho ricominciato a guardare in faccia la gente. Cioè, questo qua non è che l'ha detto uno che fa i rosari e le ore di silenzio, no? Ha detto, finalmente sono tornato a guardare in faccia la gente. Queste tecnologie, che magari non possiamo non usare, hanno anche dell'utilità, se non gli mettiamo dei limiti dentro la nostra casa, Che cos'è la nostra casa? Che io entro in rapporto con la parrocchia attraverso delle persone che mi sono più vicine, Paolo, Stefano, poi delle altre persone più vicine, sempre arrivando ai più lontani. La tecnologia, tu entri in rapporto col mondo attraverso una macchina, non più attraverso una persona, delle persone, che infatti non guardi più in faccia. Allora, penso che è un grande aiuto non portare nella camera da letto i telefoni, ad esempio. Avevo suggerito a qualcuno, non accendete la televisione durante il pranzo. Qualcuno l'ha fatto, ha scoperto che hanno iniziato a parlare. All'inizio c'è stato il silenzio imbarazzante, qualche volta dopo un po' hanno cominciato a parlare. Quindi, primo lo spazio, uno spazio protetto dalla tecnologia che ci distrae continuamente. L'altro, come gestire il tempo libero. Tutti sappiamo che abbiamo poco tempo. Il tempo insieme dobbiamo progettarlo insieme. Sembra una banalità, ma noi non ci incontreremmo mai se non facessimo un'agenda in cui decidiamo quando mangiamo insieme e quando passiamo del tempo assieme. Se non sei tu a governare la tua agenda, decidendo che cos'è più importante per te, ti governa tutto il resto, ed è quello che sperimentate dolorosamente. Siamo sempre a inseguire le cose, perché non siete voi che governate il tempo. Sono gli impegni di tutto quanto decisi da non si sa chi che vi bloccano. Allora, tante volte non è necessario avere così tanto tempo da passare insieme. Il punto è quando si decide quel tempo assieme e lo si decide fino in fondo. Poi magari non bisogna fare tanti tentativi, sbagliare tante volte, però l'importante è prendere una direzione. Allora, a questi incontri qua che noi abbiamo fatto, io ho fatto uno uomo-donna, che ha avuto anche un discreto successo, no? Poi c'era Fenomeno, che dopo l'incontro ha detto: bellissime le cose che hai detto, ma io e mia moglie litighiamo. Cosa normale, no? Non è che avessero particolari litigi. L'obiezione era: quello che dici è bello, ma impraticabile. Nella maggior parte di voi non è che le cose che ci diciamo non sono belle, non siete d'accordo, ma poi dite impraticabile nella vita. Allora, anche l'insegnamento più sublime, se ci fosse qua Gesù e non il parroco con grandi limiti che avete, ma se fosse qua Gesù a insegnare, se voi non avete una comunità con cui vivere queste cose, rimane un flatus vocis, rimane lettera morta, è impraticabile, perché non siamo più in una società cristiana. Gli ideali della società di oggi sono altri. Se tu vuoi vivere il cristianesimo, devi avere una comunità. Allora, la prima comunità è la casa, una piccola comunità, che però è fondamentale, perché è quello dove tu torni tutte le sere, no? Ma poi anche avere un piccolo gruppo di amici, un piccolo gruppo di famiglie. E qui ritorno al punto della libertà di prima, che ci sia la libertà di associarsi con altri con cui ci si trova bene, con cui magari c'è una storia, tante affinità, per aiutarsi a vivere quello che vogliamo vivere e viviamo poi con tutta la comunità. Io penso che questo qua sia un aiuto veramente importante. Allora, ho voluto dire il fondamento di ciò che ci permette di essere noi stessi nel lavoro, che è qualcosa che viene prima del lavoro. Poi magari parleremo una volta anche del lavoro. Io questa volta ho voluto dare un po' una panoramica su quello che noi abbiamo capito finora di come può essere una proposta per le famiglie e per gli adulti della parrocchia, che è una cosa che è nata vivendo con voi. Io prima non l'avevo mai pensata. E quindi è una cosa magari che si svilupperà e crescerà, non lo so. Dipende da come la viviamo assieme, che cosa ci è utile e che cosa no. bisogna provare. Desidero però i prossimi incontri, sicuramente 3, forse 4, dedicarli al tema dell'educazione. Una mamma l'altro ieri mi diceva, fuori dall'oratorio, con mio figlio non so più come fare. Siamo educatori, perché i ragazzi che vengono qua ci guardano. Penso che dobbiamo prendere consapevolezza di questo e aiutarci a capire come educare insieme. Cosa significa essere educatori? Cosa significa entrare in questa avventura magnifica? Questa avventura di educare insieme è difficile, ardua oggi, ma non impossibile. È possibile, è possibile. Io voglio mettere a tema questo.